va pensiero sulla lì dorata, va ti posa sui clivi e sui colli, o violezza notte pidemolli, laure dolci del suolo natal del Giordano.
La guerra dei 12 giorni è finita, ma è proprio così? Dipende dallo stato di distruzione del programma nucleare iraniano, dalla volontà degli ayatollah di tornare al tavolo delle trattative. Nel frattempo, però, chi paga il prezzo peggiore di questa guerra sono gli oppositori del regime degli ayatollah. Torture, arresti, imprecagioni. Il regime di Teheran è fortemente indebolito, ma per rimanere in sella colpisce duro i suoi oppositori. Buongiorno, buongiorno Michele Migone, benvenuti a Va Pensiero, quest'ultima puntata della stagione. Sentiremo proprio le loro voci, le voci degli oppositori. Shirin Ebadi è il primo Nobel per la pace 2003, avvocato impegnata per i diritti umani, vive in esilio a Londra dal 2009. L'abbiamo intervistata con l'aiuto di Parisa Nazari. La prima domanda che le abbiamo fatto è stata: qual è il suo stato d'animo adesso?
Grazie a voi per l'invito. Ovviamente io sono molto dispiaciuta per le immagini che vedo del mio paese, in cui ci sono distruzioni e uccisioni delle persone.
Ecco, il regime sta procedendo con una forte repressione finita la guerra. Che cosa può dirci a riguardo?
Le notizie che arrivano dall'Iran per quanto riguarda la repressione sono molto preoccupanti. In questi 12 giorni sono stati arrestati più di 1000 iraniani con delle accuse inesistenti, e in questo momento si trovano in carcere. E tre persone sono state condannate a morte e impiccate proprio con l'accusa di collaborazione con Israele, senza avere il diritto alla difesa, e in un tribunale che possiamo definire un tribunale senza un tribunale di guerra.
Crepe all'interno del regime oppure no? Nel senso che dopo questa guerra pensa che ovviamente sia indebolito all'esterno, ma al proprio interno lei vede qualche frattura o vede un potere ancora saldo e coeso?
Regime Iran.
Il regime iraniano è indebolito fortemente dopo gli attacchi. Già il regime iraniano aveva perso la legittimità per il popolo iraniano per tutta la violenza che aveva commesso nei confronti degli iraniani, oltre all'incompetenza nel portare avanti il paese. In questi 46 anni, inoltre, il suo non ha fatto altro che portare avanti la retorica di distruggere Israele, tanto vero che c'è un orologio in una piazza in Iran che segna quanto manca alla fine di Israele. Ovviamente, non ovviamente, oltre al fatto che il regime iraniano sfidava Israele, non aveva fatto niente prevenendo che alla fine ci sarebbe stata una guerra. Per esempio, non ci sono stati rifugi, non ha costruito rifugi sapendo che poteva finire in una guerra. Nemmeno le sirene funzionavano. In un sistema del genere, in cui durante la guerra gli iraniani si sono resi conto di rimanere senza rifugio e senza sirene, ovviamente ancora di più gli iraniani non vogliono più vivere sotto un regime che non sa proteggerli affatto, e questo contribuisce all'indebolimento del regime anche internamente.
Secondo lei adesso cosa farà Khamenei? Nel senso che andrà, come gli ha offerto Trump, a trattare sul nucleare oppure no? Ci sarà una chiusura e ci sarà un tentativo di arrivare veramente alla bomba, cosa che finora non è stato fatto?
Khamenei non ha altra scelta. Deve accettare i negoziati e scendere a patti, perché non ha più rispetto a chi lo invita a negoziare, non ha armi pari, non ha potere militare sufficiente. Inoltre, all'interno del paese ha perso completamente il consenso. È talmente debole che quando ci sono stati gli attacchi ha dovuto nascondersi in un luogo dove nemmeno il Presidente della Repubblica era al corrente. Ha perso molto consenso anche all'interno del cerchio dei suoi sostenitori in seguito a questi attacchi.
Cosa prevede lei? Cioè, questo regime quando cadrà e quale sarà il fattore definitivo per farlo cadere? E come sarà poi evidentemente il percorso per arrivare a un Iran democratico?
Io non posso prevedere il futuro, ma posso dichiarare quello che sono i miei sogni e quello del popolo iraniano. Il popolo iraniano vuole la fine del regime iraniano, la caduta del regime iraniano e l'instaurazione di un sistema di governo secolare e democratico.
Era Shirin Ebadi, avete sentito le sue risposte. Allora, un regime che è molto indebolito e che forse è anche diviso al suo interno. Andiamo a sentire l'opinione di Greta Privitera, giornalista Corriere della Sera, esperta di Iran.
Senti le persone anche non vicinissime a loro, ma dentro hanno una sensazione di un regime stabile, perché è un regime, diciamo, l'Iran è quella che chiamiamo la tigre di carta dal punto di vista internazionale. Ormai ha perso tutto quello che aveva costruito nella regione, ha perso i suoi proxies, ha perso l'appoggio di Assad in Siria, è stato bombardato al suo interno da Israele con l'aiuto degli Stati Uniti, che gli hanno fatto un danno enorme, per quanto cerchino di dire che in realtà sia andato, cioè che i danni non sono così alti. Però è un regime molto debole all'esterno, ma è un regime che, ahinoi, come i regimi sono molto forti internamente, ha il supporto solo del, c'è chi dice il 10% della popolazione, chi esagera dice il 15% della popolazione, quindi oltre, cioè solo non so, 10 milioni di iraniani supportano il regime, ci sono 90 milioni di persone in Iran, ma il sistema repressivo, quanto è radicato dentro il territorio, con le sue strutture, con le sue sovrastrutture, eccetera, eccetera, fa sì che sia un regime che crolla difficilmente. Forse tutti i regimi crollano difficilmente fino a che un giorno crollano all'improvviso e ci sembra incredibile che sia accaduto. La sensazione interna ora è che tenga, che sia indebolito, che farà fatica anche a rivendersi, anche a quei pochi a cui parla, perché ad esempio Khamenei ha fatto questo discorso di 13 minuti alla nazione e tutte le persone che ho sentito io dentro il paese, e ne sento davvero tante, e anche di diverse, con ruoli diversi, con anche visioni politiche diverse, anche con lavori molto differenti, nessuno di loro ha creduto a quello che dice il leader supremo. Ma ci sono fazioni all'interno del regime stesso anche che sono in lotta, e sono fazioni che da sempre sono in lotta, ma in questo momento lo sono ancora di più, che sono appunto quella dei cosiddetti riformisti, guidata dal presidente Masoud Pezeshkian, che è più per un'apertura con l'Occidente, il dialogo, i negoziati, e quindi anche un po' appunto un Iran meno chiuso. E poi invece ci sono gli ultraconservatori, gli intransigenti, che trovano anche una parte di supporto all'interno dei Pasdaran, ma anche politici, non so, come Ghalibaf, che è il presidente del Parlamento, che invece sono per la linea dura, e anzi questa guerra li ha pure più irrigiditi, dicendo appunto, ve l'avevamo detto, con questi qua non si può negoziare. In fondo Israele ha bombardato l'Iran mentre l'Iran dialogava con gli Stati Uniti, negoziava, quindi questa cosa dà forza alla loro teoria per cui il brutto e cattivo Occidente è inaffidabile, loro quindi hanno ragione. E quindi anche ora stanno spingendo perché non si aprano negoziati, non si ritorni ai tavoli di negoziati, e appunto ripensano a un Iran come guida della regione, che sembra anche una cosa folle rispetto a quello che è davvero successo, nel senso che la narrazione che poi loro rivendono in patria è ridicola. Quando dicono abbiamo vinto, è assurdo, perché è evidente che non è andata così, però funziona, cioè i regimi funzionano su questo, no? Cioè, le bugie, se le dici 10 volte, forse diventano anche verità.
Il regime rimane in piedi grazie alla repressione, e di questo ci parla Leila Mandrelli, che è un'attivista e traduttrice italo-iraniana.
Allora, le notizie sono terribili, innanzitutto. Ci sono arresti continui, in continuazione arrestano cittadini anche qualsiasi, tra virgolette, nel senso che non hanno nessun precedente di attivismo, arrestano chiunque, fermano le persone per strada, controllano i cellulari e per un qualsiasi pretesto che loro poi usano, appunto anche per condanne severissime. Ricordiamoci che ci sono stati degli arresti di anche minorenni durante proprio i giorni attivi della guerra, semplicemente perché avevano postato un'immagine dalla finestra di un bombardamento e con accuse pesanti di spionaggio per Israele. E in questo momento la preoccupazione fortissima è per i prigionieri politici di coscienza, ovviamente. 70 donne prigioniere politiche di coscienza che erano rinchiuse nel carcere di Evin, dopo che il carcere è stato bombardato negli attacchi israeliani e appunto parti importanti del carcere, tra cui l'infermeria, il salone per i colloqui e una zona appunto della sezione femminile, sono state parzialmente, alcune totalmente distrutte, di quelle che ho citato, sono state trasferite di notte dalle forze speciali, appunto degli agenti del regime, e sono state trasferite ammanettate con le cavigliere, senza dare notizia a nessuno, senza permettergli di portare con sé i propri oggetti personali, in quello che è considerato il buco nero delle prigioni della Repubblica Islamica, cioè la prigione di Qarchak, una prigione dove non ci sono bagni, è come se fosse uno stato di veramente di guerra, in cui c'è l'acqua che si beve, acqua salata, non c'è il cibo, non ci sono assolutamente strutture infermieristiche, neanche magari rudimentali come ci sono in altre carceri. E questo è qualcosa che è successo molte volte, in cui i prigionieri politici di coscienza venissero per determinati motivi portati a Qarchak. Qarchak è veramente considerata la fine del mondo. Queste sono parole che cito, di prigionieri che sono riusciti, a prigioniere e prigionieri che sono riusciti a contattare le loro famiglie e a denunciare questi fatti. Non possono avere l'accesso alla telefonata settimanale, insomma quella che dovrebbe essere concessa loro, e sono in una situazione terribile, terribile nel senso che lì veramente i prigionieri, ci sono anche per esempio due prigioniere politiche che hanno più di 60 anni e sono in delle condizioni veramente disumane. Altra cosa, quando durante l'attacco israeliano, per certo, le sezioni di massima sicurezza del carcere di Evin, che sono la sezione 209, la sezione 240 e la sezione 2 Aleph, che sono tutte gestite dall'intelligence, vari Ministero dell'Intelligence, l'intelligence del Corpo dei Guardiani della Rivoluzione e l'intelligence delle autorità giudiziarie, sono state bombardate. E non si hanno notizie di alcuni prigionieri politici che sembrava fossero lì. Queste sono le sezioni dove, per esempio, ci sono tutte le celle di isolamento, dove viene effettuata la tortura bianca, le torture, gli interrogatori estenuanti. Ad esempio Ali Younesi, che è un prigioniero politico, studente universitario, medaglia d'oro olimpionica di fisica, che era stato trasferito nei primi giorni della guerra attiva da Evin, non si sapeva dove, poi alla fine si è capito che fosse stato trasferito lì, lo stesso altre due prigioniere politiche, e il sociologo e docente universitario Mehrain, che aveva apertamente criticato Ali Khamenei dicendo di dimettersi, aveva fatto un appello sempre i primi giorni dei 12 giorni di guerra attiva al popolo iraniano, chiedendogli di scendere in piazza vestiti di bianco con le bandiere bianche e con dei cartelli con scritto pace con il mondo per un nuovo Iran. Anche di lui si pensava in un primo tempo che fosse stato trasferito in queste sezioni di sicurezza. Invece è arrivata notizia che lui è stato trasferito nella prigione si chiama prigione di Teheran, grande prigione di Teheran, o Feshuye, e lui è riuscito a fare una telefonata in cui dice soltanto pregate per me, perché le sue condizioni lì sono terribili. Degli altri prigionieri che ho citato non si sa ancora nulla. Comunque la situazione è veramente tremenda, continua ad arrestare intellettuali, artisti, avvocati, cioè chiunque, ma c'è un giro di vita, attivisti, tantissimi attivisti in tutto l'Iran. Quindi è in atto veramente la guerra, la vendetta della Repubblica Islamica contro i suoi dissidenti, La Repubblica Islamica comunque ha perso la faccia e nonostante Ali Khamenei dal suo bunker dica noi abbiamo vinto e chiaramente faccia la sua propaganda, la guerra la Repubblica Islamica la sta facendo in questo momento ancora di più in maniera feroce contro il suo popolo e i suoi dissidenti.
Perché vuole regolare i conti o perché vuole impedire che in questo momento, visto la debolezza del regime, ci possa essere qualcuno che vada a un'azione, diciamo, più incisiva?
Allora, diciamo che sicuramente ci sono entrambe le cose. Dico sicuramente perché 46 anni di questo regime ci hanno insegnato che ogni volta che c'era appunto un problema a livello internazionale in cui la Repubblica Islamica subiva una sorta di smacco, quando per esempio sempre Trump, durante il suo primo mandato, uccise il generale Soleimani, il corpo delle guardie di rivoluzione islamica, e ci fu questa sorta di rappresaglia, anche se contenuta, e poi appunto si venne a sapere tra l'Iran e gli Stati Uniti, insomma, è concordata. Alla fine, in quell'occasione, il corpo delle guardie di rivoluzione islamica, quando sapeva di stare per lanciare dei missili sulle basi americane in Iraq, e quindi avrebbe dovuto chiudere lo suo spazio aereo e proteggere i suoi stessi cittadini, bombardò con due missili un volo di linea della Ukrainian Airlines, il volo PS752, con a bordo 176 passeggeri e l'equipaggio, di cui quasi tutti erano iraniani. Negò all'inizio il tutto, e questo è per esempio uno dei capitoli più dolorosi e sentiti dal popolo iraniano. Lo stesso fu fatto alla fine della guerra nel 1988 tra Iran e Iraq, quando Khomeini, quindi il fondatore della Repubblica Islamica, accettò, diciamo, la resa in uno dei momenti in cui effettivamente era più debole in assoluto la posizione dell'Iran e della Repubblica Islamica nella guerra, e quindi questa guerra che va portata avanti assolutamente non dando nessuna importanza al popolo iraniano, ma per continuare la sua propaganda, per far dimenticare le questioni interne appunto al popolo, anche lì fu fatta la stessa cosa. Quindi, per rispondere alla tua domanda, secondo me sono entrambe le cose.
Qual è invece la reazione, l'effetto che ha sulla popolazione questo giro di vita terribile di repressione? Non dico sugli attivisti, ma sulla popolazione in genere.
Allora, qui tocchiamo un tasto, veramente il tasto forse, dove poi entra anche tutto un discorso di emotività, compresa proprio la mia personale. Parto da una telefonata che ho avuto 2 giorni fa, dopo 12 giorni, con una delle persone più care che io abbia in Iran. E siamo riusciti io ho sentito la sua voce dopo 12 giorni, e quella voce era veramente, io sapevo che era in salute, però sentire la sua voce è stato qualcos'altro, è stato emotivamente molto, molto forte, molto bello. E lei in un messaggio vocale, è una donna, lei in un messaggio vocale, quando io ho detto, beh, insomma, adesso siamo più tranquilli, però certo tante persone sono morte, tante persone hanno perso la loro casa, eccetera, lei mi risponde dicendo sì, assolutamente, povere tutte quelle persone. Mi racconta anche di persone che conosce nel suo quartiere a cui è successo purtroppo questo, e però conclude dicendo magari fossimo arrivati a un risultato migliore, e poi mi dice non posso dire altro, tu sai cosa intendo. Ecco, questa è la grande contraddizione, nel senso che come può un popolo che subisce la guerra, subisce perché il popolo la subisce, adesso al di là delle analisi politiche di qualsiasi genere, essere in qualche modo dispiaciuto per un cessate il fuoco? Ecco, un popolo che da 46 anni vive in questo stato di povertà, di oppressione, di prostrazione, di repressione, di soffocamento, di sopruso quotidiano e di ingiustizia quotidiana, e in cui coloro che si sono sempre battuti, anche sono scesi nelle strade, hanno cercato più e più volte nell'88, nel 99, nel 2009, nel 2019, nel 2022, sempre pacificamente a mani nude, di voler ottenere la giustizia, la libertà, il benessere, i diritti umani e tanto altro, e non ci sono riusciti per questa fortissima repressione. Si trovano oggi a non sapere più cosa vogliono. Certamente non vogliono la guerra, ma loro la guerra ce l'hanno in casa ogni giorno, anche quelli che non sono attivisti. Cioè, la vita quotidiana di un iraniano sotto questo regime è un'agonia, una morte lenta. E molti di loro ci dicono, a noi che comunque iraniani siamo, ma non siamo lì e non viviamo lì, alcuni di noi da molto, alcuni da poco, ma insomma, loro ci dicono: sì, ma noi di fatto stiamo morendo giorno dopo giorno, sono 46 anni che stiamo morendo. E io col messaggio che voglio passare non è quello, innanzitutto non è il mio messaggio, è una lettura di quello che arriva. Io non voglio dire che il popolo iraniano sia stato contento dei bombardamenti, assolutamente, ha avuto paura, ha mostrato grande solidarietà, tutta un'altra gamma di sentimenti. Però contemporaneamente, quando questo è avvenuto, c'era anche una scintilla, no, di speranza di dire qualcosa succederà. Uno può dire, va bene, ma come fa a succedere se il popolo non si solleva? Ed è una domanda infatti assolutamente legittima ed è un po' il quid, perché non è che tutti si aspettano il regime change da... La situazione è molto, molto confusa, i sentimenti sono molto confusi. E questa è veramente la cosa più importante. Se posso aggiungere un'altra cosa, io oggi ho visto un'immagine che girava appunto sui social che mi ha molto toccata. Si vede un appartamento, un edificio dove si inquadrano due balconi. Dal balcone al piano più alto c'è un signore che con un piccolo annaffiatoio dall'alto cerca di versare dell'acqua sulle piante del balcone di sotto per annaffiarle. Quella casa sotto è un appartamento dove la famiglia che ci abita è andata via dalla città, non si sa quale città, comunque una delle città, forse Teheran, per la guerra, per sfuggire ai bombardamenti. E questo signore si ostina a fare questa operazione. Ecco, per me questa veramente è la speranza del popolo iraniano. Il popolo iraniano continua a cercare di bagnare quelle piante che sono l'Iran, che sono la libertà, il benessere, una vita normale, una vita in pace, dall'alto di un balcone con un piccolo annaffiatoio su delle piante sotto in un balcone vuoto, dove non si sa se la persona o la famiglia che è andata via è viva. È viva perché è in prigione, è viva perché è stata uccisa dalle bombe, è viva perché per tantissimi altri motivi, e non si sa neanche se la persona che è sopra sopravviverà, se quelle case sopravviveranno, se la nostra grande casa che è l'Iran sopravviverà, come sopravviverà? Perché va bene la pace, ma quale pace? I negoziati, sicuramente io non sono per le bombe, però siamo terrorizzati che questi vadano a negoziare di nuovo con questo regime, dandogli linfa e legittimazione. E cosa succederà? Cosa succederà al popolo? Cosa succederà agli afflati per la libertà? Non, siamo veramente confusi, confusi, tutti quanti siamo confusi. Questa è la realtà dei fatti.
Era Leila Mandrelli, attivista e traduttrice. Noi ci sentiamo tra poco. Rieccoci, rieccoci. Allora, la guerra dei 12 giorni ha risolto, ha sciolto i nodi oppure no? Sentiamo il parere dell'ambasciatore Stefano Stefanini. Perché Donald Trump ha dichiarato, ha cercato, ha voluto questo cessate il fuoco ad ogni costo, tanto che poi dopo ha anche litigato, tra virgolette, con Netanyahu per le violazioni da una parte e dall'altra. Perché questa fretta?
Beh, perché per Donald Trump questo cessate il fuoco è un risultato di politica estera importante. Trump ha dato una grossa mano militare a Israele facendo esattamente quello che Israele gli chiedeva di fare e presumibilmente dando un colpo importante agli impianti di arricchimento dell'uranio iraniani. Però a questo punto Trump, che è il presidente che aveva promesso niente più guerre, me ne vado dalle infinite guerre in Medio Oriente, vuole che questa guerra finisca al più presto. Ha intuito, e lì bisogna riconoscergli il tempismo nel capirlo, che dopo il colpo ricevuto da parte americana, l'Iran era pronto a mettere fine all'ostilità e tornare al tavolo negoziale sul nucleare in una posizione chiaramente molto indebolita, però vuole che a questo punto il cessate il fuoco regga.
Certo, anche se non c'è la certezza che il programma nucleare iraniano sia stato distrutto, molti giornali americani dubitano che in realtà poi si sia arrivati a questo risultato, che era l'obiettivo di Trump e che era anche l'obiettivo di Netanyahu.
Allora, la certezza non c'è di sicuro, io non ho parlato di distrutto, però è stato sicuramente danneggiato in maniera abbastanza pesante e gli Stati Uniti hanno anche dimostrato che se ci fosse bisogno sono disposti a intervenire di nuovo per farlo. A questo punto però si può anche tornare al negoziato in cui, e questo Trump l'ha già detto, all'Iran non si chiederà soltanto di mettere dei limiti, dei controlli all'arricchimento, si chiederà di, molto probabilmente, di non arricchire l'uranio oltre quel 3,67%, che è il limite entro cui l'uranio arricchito serve a fini di energia nucleare per usi civili. Quindi l'Iran deve aspettarsi un negoziato in cui l'asticella è stata alzata.
Certo, senta, Donald Trump domenica sera ha, diciamo, parlato all'uso in realtà, poi a un cambiamento di regime. Oggi ha detto no, assolutamente nessun cambiamento di regime perché non vogliamo il caos. Quello che è successo nelle ore tra la prima dichiarazione e la seconda dichiarazione lo abbiamo visto almeno pubblicamente. Ma secondo lei c'è stato, come dire, anche un intervento da altri? Io penso ai paesi arabi del Golfo, per esempio, oppure no?
Non lo so e non credo, ma non, in questi cambiamenti di... se andiamo a analizzare le cose che ha detto Trump, dice spesso una cosa e poi il contrario. C'è però una linea abbastanza costante in Trump, che è quella di non essere particolarmente entusiasta, anzi di essere contrario ai cambiamenti di regime, perché preferisce sapere con chi ha da trattare. Del fatto che un regime sia repressivo, violi i diritti umani, eccetera, non gli può interessare più di tanto. Vedi il negoziato che fece durante il suo primo mandato con Kim. Una volta che l'Iran accetta di mettere fine alla guerra, ma soprattutto di rimettersi a negoziare seriamente il programma nucleare per fermare quello che ne resta, o meglio quello che ne resta e che potrebbe avere dei fini militari, per Trump va benissimo così di trattare con la guida suprema. Se poi, quanto poi la guida suprema possa eventualmente risentire di questo, che sicuramente non è un successo della sua politica, quello è un problema che si risolverà all'interno dell'Iran, ma sicuramente senza interventi da parte americana.
برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبال گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولی عصر و درختای فرسوده.
Era Stefano Stefanini, l'ambasciatore, questo è il suo giudizio. Quindi in realtà, appunto, quello che poteva sembrare in primo momento un obiettivo, un cambiamento del regime, poi alla fine questo obiettivo non è stato né voluto e tantomeno raggiunto. E come abbiamo detto all'inizio della trasmissione, per tutta la trasmissione chi paga il prezzo peggiore di questa guerra e anche, diciamo, dei risultati, delle conseguenze di questa guerra, sono soprattutto gli oppositori del regime, degli Ayatollah. Questa è una canzone molto famosa, è stato, diciamo, uno degli inni del movimento Donna, Vita, Libertà. Noi abbiamo sentito anche un'altra attivista iraniana, si chiama Dreshad Mansours, e sentiamo quello che ci ha detto.
In realtà dovrei cominciare così. La mia famiglia vive a Teheran e durante la retta per attacco israeliano non è riuscita a lasciare la città. Mio padre ha avuto un ictus e fisicamente non è in grado di uscire di casa. Vivono vicino a uno degli aeroporti interni di Teheran, una zona che è stata costantemente colpita durante gli attacchi. Non riesco nemmeno a descrivere l'incubo che abbiamo vissuto. Poi il regime ha entrato, che vuol dire, il regime ha interrotto l'accesso a internet, ha bloccato anche chiamate dirette dall'esterno dell'Iran. Abbiamo vissuto giorni di terrore e totale mancanza di notizie. Posso dire che oggi, solo dopo 3 giorni di cessate il fuoco, il popolo iraniano ha avuto un crollo emotivo, come se tutti se fossero chiuso in se stessi, in silenzio, sotto shock. Il popolo iraniano è stanco quanto la sua storia da secoli resiste per proteggere la propria cultura e la propria terra degli attacchi dei mongoli, dei turchi, degli arabi. Chiede solo libertà, un po' di aria di respirare, una vita normale. Qualcosa che da 46 anni gli viene negata. Nelle ultime 2 settimane è stata come un incubo per tutti gli iraniani, sia dentro che fuori dal paese. Un terrore profondo, mescolato a spirali di esperienza. Da anni il popolo iraniano lotta per rovesciare questo regime teocratico e dittatoriale, ma anche nei movimenti popolari più grandi e partecipanti ha fallito. Perché? Perché i governi occidentali lo hanno sempre tradito, pur dichiarandosi nemici della Repubblica Islamica continuano a fare affari con il regime. Quello maledetto petrolio, mi spiace che parlo così, ma veramente quello maledetto petrolio ci ha portato più danni che benefici. Per noi, gente comune, è stata una maledizione più che una risorsa. Sono contrario e contro a tutte le guerre. Nessuna guerra ha mai portato davvero il pace all'umanità. Ma non posso nemmeno ignorare il fatto che in questa guerra imposta, Trump e gli americani, hanno ancora una volta giocato con il popolo iraniano. So bene che nessun gatto cattura un topo per, carità, che il Trump non ha certo a cuore il destino degli iraniani, ma ciò che è andato perso è il senso stesso della umanità. E questa è forse la verità più dolorosa del nostro tempo. Ora che i governi europei sono tornati a negoziare con un regime che massacra il proprio popolo, la macchina della propaganda della Repubblica Islamica, più forte che mai sia dentro che fuori del paese, cerca di mostrare che il popolo iraniano, sostiene il regime, che il governo vuole Iran per gli iraniani. Ma questa è esattamente che vuol dire grande menzogna che proprio riportano ogni volta in occasione delle loro elezioni farsa. Gli iraniani sono oggi più disperati che mai. Dall'interno del paese il regime reprime con forza attivisti per diritti umani, prigionieri politici e persino persone comuni. E molti iraniani dall'estero, per paura alla propria vita e per la sicurezza della loro famiglia, hanno scelto la silenzione. Questa guerra a metà ha peggiorato ancora di più la situazione del popolo iraniano. La repressione è aumentata. Un popolo che da 46 anni vive sotto oppressione è stato messo l'uno contro l'altro e persino per i bisogni umani più, che vuol dire più elementari viene lasciato in un stato di necessità quando tutta l'energia serve solo per sopravvivere. Il suono della libertà muore nella mente e questo è esattamente ciò che vuole il regime. Che esattamente chiudere il respiro della gente per tenerla prigioniera della sopravvivenza, quotidiana, lontano da ogni suono di liberazione. In questa guerra il popolo si è diviso in due gruppi, quelli che erano contrario alla guerra, contrario sia della guerra che sia il regime dittatoriale, dicevano che la guerra avrebbe distrutto, che vuol dire, le infrastrutture dell'Iran e i beni del popolo, e quelli che invece sostenevano la guerra perché preferivano morire sotto le bombe di invasori, che vuol dire straniero, piuttosto che continuare a vivere una vita umiliante sotto la dittatura. La verità è che il popolo iraniano sta combattendo su due fronti contemporaneamente, da un lato contro il popolo, contro esattamente il proprio, quello nemico interno, il regime repressivo della Repubblica Islamica, dall'altro contro i governi occidentali che vuol dire collaborano con il regime Non lo so, in realtà è tutto quello che adesso stanno provando, è tutto quello, esattamente si sentono che sono morti, seppelliti, non è diverso tutta questa sensazione, sia dentro sia esterno dall'Iran. Quando parliamo con comunque, con ogni persona iraniana, loro dicono che se sentiamo seppelliti, che siamo morti e che nessuno non vuole sapere niente da noi. E poi tutta questa lotta per libertà, è inutile perché esattamente i diritti umani è una storia, non è vero, non esiste. Questo è tutto quello che posso dire io da parte mia. Come una attivista iraniana che ha quasi 20-25 anni della sua vita ha messo per lottare per libertà, con tutta questa speranza che si può cambiare qualcosa, ma esattamente adesso, in questo momento, mi sembra tutto inutile, tutto. Non è che solo dico io, è che vedo che anche tutti i miei amici. A chi chiamo, chi non vuole parlare, chi non vuole sentire più su questa storia, è molto brutto, molto doloroso. Molto doloroso.
اگه دیدی درد مردم و ولی چشاتو بستی ظلم به مظلوم رو دیدی و از کنارش رفتی اگه از ترس یا واسه منفعتت خود کردی تو هم دست ظالم هستی.
Era la voce di Dershad Marsous. E questo rap invece si intitola Trappola per topi.
کامل نیست ایران انقدر زندان داره که همتون جا بشین ژورنالیست باز داری مخبر دوز داری هنرمند درباری سوراخ موش بخر مامور مزور از بالا دستور جلاد مجبور سوراخ موش بخر سوپ با پیت مینان منصوب بی اختیار اصلاح طلب حزب با سوراخ موش بخر صادراتی نایی یا کسی رو رو کشار جایی بده هرچی دلار داری سوراخ موش بخر.
Adesso vi offriamo un'altra intervista realizzata con Sadaf Baghbani, che è un'attrice e attivista iraniana in Italia dal 2023, ha portato a Franco Parenti la sua storia, il titolo dello spettacolo è Le mie tre sorelle. L'abbiamo intervistata non dopo la fine della guerra dei 12 giorni, ma durante. Però vogliamo proporvi comunque la sua voce perché è importante, come le altre abbiamo sentito. E ancora una volta ringraziamo Leila Mandrelli per la traduzione. به قتل حق خواه نامسلح افتخار کن بیرون مرز به جنایت بزن رنگ و لعاب رو بگیر از من مجده فردا و تقاس رو جورنالیست باز داری مخبر دوز داری هنرمند درباری سوراخ موش بخر مامور مزور از بالا دستور جلاد مجبور سوراخ موش بخر. Quali sono i suoi sentimenti adesso?
Come sempre, nell'area geografica in cui abitiamo noi, tutto è molto complesso e quindi anche i miei sentimenti, i nostri sentimenti come iraniani sono molto complessi. C'è confusione, c'è paura, c'è in parte la contentezza. Contentezza di che cosa? Per il fatto che comunque probabilmente questo regime cadrà, ma questo regime cadrà quando e come? Questa è una grande incognita. E anche se dovesse cadere, poi come sarà comunque il futuro più avanti di questa caduta? Gli attacchi di Israele parlano, loro dicono essere degli attacchi per, diciamo, aiutare il popolo iraniano, ma noi sappiamo com'è la politica e da questi attacchi si evince che come si può aiutare un popolo quando a questo popolo si sta dicendo di evacuare ad esempio una città come Teheran? Come può essere evacuata una città come Teheran quando ci sono i malati, quando ci sono le persone anziane, quando ci sono i prigionieri nelle carceri, quando ci sono le persone che hanno magari i propri animali domestici che non sanno dove lasciare, non possono portarli con sé, quando non si ha la benzina, quando non ci sono tantissimi mezzi, non si hanno i soldi. E anche tutto questo però è la conseguenza della politica di anni del regime della Repubblica Islamica. Chiaramente noi saremmo contenti se questo regime di Mullah dovesse cadere, e io sono certa che comunque questo regime cadrà, ma le conseguenze sono veramente altissime in questo momento e nella prospettiva che non sappiamo, di incertezza sulla popolazione. E ripeto, la colpa iniziale è comunque del regime della Repubblica Islamica, delle sue politiche interne ed esterne, e tutta la nostra infanzia. Per esempio, noi nelle nostre scuole siamo stati costretti a gridare morte a Israele, e questa è la conseguenza di tutto questo. Già adesso la situazione è terribile, la popolazione comincia a non avere il pane, non avere acqua, non avere benzina.
Cosa l'ha colpita di più in questi giorni?
La cosa che mi ha colpito maggiormente è l'unità che io ho colto tra gli iraniani, ma soprattutto l'unità degli iraniani nella diaspora. Dico questo perché io, ad esempio, durante le manifestazioni di Donna, Vita, Libertà ero in Iran, mi trovavo in Iran e vedevo l'unità da lontano, vedevo l'unità degli iraniani fuori dall'Iran, ma io non l'avevo vissuto. E invece adesso io sto vivendo questo e mi accorgo appunto di quanto gli iraniani fuori dall'Iran, in questo momento quindi sono anch'io una di loro, stiamo male, e capisco quanto sia stata dura anche allora, no, per gli iraniani che erano fuori dall'Iran durante le manifestazioni di Donna, Vita, Libertà. E paradossalmente è quasi più difficile e stressante per gli iraniani che sono all'estero, perché chi è in Iran e ci dà coraggio, che sembra un paradosso, è lì, è nel centro delle cose, sente, palpa, vive tutto questo orrore però quotidianamente. Noi invece non siamo lì, non abbiamo notizie, ed è veramente, per me questa cosa è molto strana, perché anche quando tu sei andato via dal tuo paese che è l'Iran e magari provando anche a ricostruirti una vita, in realtà ti rendi conto che pur stando lontano, nonostante tu sia lontano, la tua patria e il tuo paese rimangono sempre tali, e sono veramente come una madre per te, e quindi alla fine non riesci assolutamente a distaccarti da tutto questo. Quindi questo è quello che mi ha colpito maggiormente.
E adesso lei cosa si augura?
Il mio augurio, il mio sogno, in realtà per me è molto impossibile in questo momento riuscire a sognare, però il mio augurio e il mio sogno per l'Iran, per il mio paese, è un nuovo inizio, un giorno in cui questo regime non ci sarà più, e un nuovo inizio, ma non un nuovo inizio diciamo che debba nascere su delle difficoltà terribili, non di nuovo una storia del dover scegliere tra il peggio e il meno peggio, non un nuovo inizio che nasce dalle macerie. Quindi questo è il mio augurio, ecco.
E sentiamo la storia di Sadaf Barbani.
Allora, ogni essere umano in Iran, e soprattutto ogni essere umano, ogni donna in Iran nasce come combattente. Il punto è la forma del combattimento, e questa forma dipende chiaramente da un individuo e dall'ambiente in cui è cresciuto. Personalmente sono cresciuta in una famiglia in cui i miei genitori mi hanno insegnato a dire no, a dire di no, e io ho iniziato molto piccola, quando andavo a scuola, e dicevo chiaramente tutti i miei no anche a scuola. Questi no sono andati avanti fino ad arrivare ai giorni del movimento rivoluzionario Donna, Vita, Libertà.
Questi sono gli slogan delle studentesse, le proteste delle studentesse iraniane con il movimento Donna Vita Libertà.
Diciamo che la rivoluzione, il movimento rivoluzionario Donna Vita Libertà ha cambiato una cosa fondamentale, nel senso che noi abbiamo acquisito una nuova forma di coraggio, nel senso che abbiamo iniziato a gridare il nostro coraggio. Fino ad allora tra il popolo iraniano e il regime c'era comunque una forma di velo, loro impedivano, noi cercavamo di, ma dalla rivoluzione Donna Vita Libertà loro sparavano, colpivano e noi gridavamo fortemente, apertamente il nostro dissenso, e questo ha portato al fatto che molte persone siano state uccise, impiccate, arrestate, torturate, ad alcune hanno sparato addosso come a me ad esempio, altri hanno perso i loro archi, sono stati colpiti agli occhi, e fino al punto in cui io ho preso la decisione di lasciare il mio paese per due ragioni: uno, perché volevo cambiare la forma del mio combattere, e la seconda era perché io non volevo più dover fare la minima azione, anche bere un bicchiere d'acqua sotto diciamo il regime della Repubblica Islamica. Ed è stato così che io a fine dicembre 2023 sono arrivata in Italia con l'aiuto dell'autore, regista e attore esula anche lui, Ashkan Khatibi.
Questo è un altro slogan che dice: l'Iran è una prigione.
Io studiavo appunto recitazione, facevo l'attrice e avevo anche partecipato ai corsi appunto di Ashkan Khatibi, che appunto è drammaturgo, regista, autore e attore lui stesso, e dissidente, che lui stesso per aver esplicitamente manifestato il suo dissenso, essersi opposto esplicitamente contro il regime appunto del movimento rivoluzionario Donna Vita Libertà, ha dovuto lasciare anche lui l'Iran. E questa pièce teatrale, Le mie tre sorelle, scritta da lui, non è soltanto la mia storia, in realtà è la storia della vita di tutte le donne iraniane, solo che per le condizioni che ci sono ancora in Iran e la cui causa principale è il regime della Repubblica Islamica, non tutte le donne riescono ad avere il coraggio di raccontare, per questa ragione non riescono a esplicitare in maniera appunto così chiara, raccontare la loro storia, la storia di tutte le loro sofferenze. E quindi praticamente noi abbiamo, con l'aiuto suo, è stata scritta la mia storia praticamente, e quindi è stato fatto un lavoro drammaturgico, e abbiamo iniziato a rappresentarla in Italia innanzitutto, e abbiamo deciso quindi sia lui che io di usare la nostra arte, in questo caso come forma di combattimento, continuare a combattere attraverso la nostra arte, che è una scelta esplicita, perché non potevamo e non possiamo fare a meno adesso ancora di usare l'arte per raccontare le ferite e il dolore che ci sono in Iran, e il mio augurio è che un giorno noi e tutti gli altri artisti possano parlare anche d'altro, possano parlare di come si è felici quando si sta insieme, possono parlare della bellezza, che non debbano e non dobbiamo per forza usare l'arte per raccontare le ferite e il dolore del nostro paese, ma in questo momento, fino ad ora e fino a quando sarà necessario, noi useremo l'arte come forma di combattimento.
E noi ci lasciamo così, con questa bella ciao cantata da due attiviste iraniane. Ci lasciamo così con questa ultima puntata di Va Pensiero per questa stagione, e ci risentiamo a settembre. Grazie a tutti per l'ascolto e buona estate, per come possono essere buone l'estate di questo periodo. Ci risentiamo a settembre. Buona giornata da Michele Migone. Bella ciao, bella ciao.